Capitolo 2. Quale psicologia? Vivere dentro una certa epoca significa essere inconsapevoli del suo stile. Neve di primavera di Yukio Mishima. Le emozioni si organizzano e si intrecciano inevitabilmente con dimensioni di pensiero, costruendo costellazioni culturali specifiche. Un elemento su cui vorrei maggiormente porre l'attenzione è il senso delle rappresentazioni sociali. Ed in particolare due sono gli aspetti che vorrei sottolineare. A. Le rappresentazioni non sono mai rappresentazioni neutre, incolori, ma sono sempre connotate emotivamente. B. Le rappresentazioni orientano i comportamenti. Entrambi i punti rappresentano evidenze note, ma che comunque finiscono per essere ignorate, finendo in un cono d'ombra. Cerchiamo di chiarire. La vita di ognuno è segnata dall'appartenenza a svariati contesti nei quali si partecipa e si condivide la cultura e gli sviluppi di tali culture. Riconoscere gli aspetti culturali non è cosa semplice. Ce lo ricorda uno dei più interessanti studiosi di psicologia culturale, Michael Cole, quando afferma che le difficoltà che gli esseri umani affrontano, riflettendo sulla cultura, sono riconosciute da molto tempo. Come pesci fuori dall'acqua, noi non possiamo vedere la cultura, perché essa è il medium in cui noi esistiamo. È l'incontro con le altre culture che ci rende più semplice capire la nostra cultura come oggetto di pensiero. È illuminante, a tal proposito, notare che, se da una parte si riconosce la necessità di un'analisi culturale per comprendere l'uomo, dall'altra, la maggior parte delle psicoterapie si è ancorata nella visione desolante dell'individuo separato dalla società. Per fare questo, la psicoterapia ha dovuto prendere in prestito il camice del medico e costruire un gergo orientato alla diagnosi del singolo, alla cura della patologia e alla bonifica della sofferenza e della devianza. Termini come narcisismo, borderline o maniaco-depressivo sono le espressioni con le quali vengono incasellate le persone per poter successivamente guarirle dalla sofferenza psichica. Arroccata nella visione del disturbo psicopatologico conclamato, la psicologia ha così tralasciato, non sempre e non ovunque, per fortuna, di occuparsi di problematiche da un'angolazione diversa. Problematiche che riguardano le relazioni tra le persone, i fallimenti affettivi o lavorativi. Problematiche legate alle difficoltà di comunicazione presenti ogni giorno nel vivere quotidiano. Nel caso della psicoterapia, l'ancoraggio è invece fornito, il più delle volte, non tanto dalla domanda del cliente, ma dall'utilizzo di tecniche da applicare all'utenza che viene passivizzata attraverso l'uso di diagnosi psicopatologiche. Ma cosa chiede il cliente quando si rivolge ad uno psicologo? Si può dire che i servizi che vengono richiesti, anche tra i più disparati, sono sempre orientati alla comprensione e allo sviluppo all'interno di sistemi familiari e sociali. Le problematiche denunciate riguardano, ad esempio, il rapporto affettivo con il proprio partner o con la propria famiglia di origine. Talvolta sono collegate a rapporti conflittuali nell'ambito lavorativo o di ridefinizione dei propri obiettivi organizzativi. Si parla, pertanto, di rapporti e di relazioni, di comprensione e di riflessione su quello che avviene all'interno delle comunità, per realizzare una condizione di mutamento che sviluppi nuove culture. L'idea di una psicologia che sputi diagnosi e curi la gente per renderla adatta alla società è una psicologia violenta, poiché diventa la longa manus di un potere politico volta a mettere in riga le persone, per fornire calma e tranquillità con buona pace di tutti. Povero terapeuta che interpreta tutto attraverso le categorie della normalità, che si ritrova a dover rendere più estroversi gli introversi e viceversa gli introversi più estroversi. Ma anche che pensa di dover trasformare in assertivo chi è timido e l'assertivo più compiacente. Tutto nell'ottica della media, tutti uguali, quindi tutti mediocri. La lente della normalità paradossalmente deforma ogni cosa, esclude ciò che non si adatta ai ranghi del conformismo. Ma esiste anche un'altra idea di psicologia. Una psicologia culturale che recuperi un mandato di analisi del rapporto individuo-comunità, di sviluppo reciproco in un'ottica di scambio e di reciprocità. C'è una psicologia che si è scrollata di dosso la diagnosi, che ha potuto fare a meno del gergo psichiatrico, del manuale diagnostico e statistico, della riduzione del deficit, della guarigione o della normalità, che ha pensato che l'obiettivo fosse la convivenza tra le persone, tra i gruppi sociali, che il difficile, per parafrasare Italo Calvino, fosse non tanto individuarsi, ma scoprire che anche gli altri sono persone. C'è una psicologia che si basa sullo sviluppo delle relazioni, non sullo sviluppo individuale, perché non c'è sviluppo senza confronto, senza rapporto. C'è una psicologia che ha pensato alla psicologia come strumento di pensiero sulle emozioni e sui contesti. Che nulla fosse dato, ma tutto costruito insieme, co-costruito. Per citare un autore che amo molto, James Hillman, che lo scopo non è che la vita guarisca o diventi normale, e nemmeno che cessino le sue sofferenze, ma che sia più onesta con se stessa, sia più fedele al suo demone. Parlare di questo significa, peraltro, uscire dall'ottica semplicistica di un soggetto che si individua separandosi dalla società e ritirandosi all'interno di se stesso, che ritrovi il suo vero sé. Il senso dei propri desideri, ma anche della propria identità, non può essere sottratta al rapporto. Così, allo stesso modo, risulta quanto mai fuorviante l'immagine di un soggetto che, trascinato dalla massa, si ritrova a vivere un'esistenza in balia del conformismo più totale. Le due immagini portano inevitabilmente a temere la comunità, a considerare lo scambio e lo sviluppo all'interno delle reti sociali in maniera difensiva, a mantenersi bloccati ognuno dentro i propri interessi. Una psicologia culturale, dunque, che, come scrive nuovamente Hillman, si tiri fuori dalla logica cartesiana «penso, quindi esisto», «cogito, ergo sum», ma che sostenga il criterio del «partecipo, quindi sono», «convivo, ergo sum». Una convivenza che non è data a priori, che non sia tacita accettazione di leggi e regole a cui adempiere a testa bassa o viceversa a cui trasgredire in nome di un anticonformismo idealizzato e romantico. Si tratta di compiere un passaggio di scopertura di un'ideologia che tende a trasformare in naturale ciò che appartiene alla dimensione sociale e culturale dell'uomo. Poiché la sfera all'interno della quale ci si muove è quella delle rappresentazioni sociali della convivenza e dei desideri implicati nei rapporti. Seguendo questo tipo di coordinate, ho costruito un progetto di ricerca-intervento che partisse da un'ipotesi di sviluppo di competenze a saper vivere i contesti, potendoli pensare. A tal proposito, ho invitato uomini e donne a confrontarsi in gruppi di riflessione sulla cultura della preoccupazione nei più disparati campi, da quello lavorativo a quello affettivo familiare, dall'analisi della preoccupazione per il futuro alla paura del giudizio altrui. Il lavoro di coordinamento, come quello di ricerca e costruzione di ipotesi, fino all'analisi dei criteri di lettura, con tutti i cambiamenti in progress che ne comporta, è stato reso contato. Ciò al fine di poter offrire al lettore la possibilità di verifica di quello che accade all'interno di un simile lavoro di analisi culturale. Il resoconto è stato usato contemporaneamente come strumento e come risorsa di una progettualità sociale. Il lavoro inoltre ha dato la possibilità di far emergere temi generatori capaci di collegare passato e presente, individuando problemi e contraddizioni che aprono al futuro. Il lavoro di scrittura è un lavoro di scrittura intorno alla relazione instauratasi nel gruppo rispetto al tema di riflessione. Se si ammette che il testo implica sempre una distanza, tale distanza ha costituito uno spazio particolare. Uno spazio attraverso cui il gruppo ha avuto la possibilità di riflettere e dare un nuovo significato all'esperienza della preoccupazione. Si è creato così un luogo di scambio non solo di saperi e di scambio del sapere, ma soprattutto di rilettura di eventi già avvenuti e di possibile creazione di nuovi. Si è creata così un'attivazione di funzioni psicologiche di gruppo. Contemporaneamente, il resoconto è stato utilizzato come strumento conoscitivo, come luogo di confronto, non solo di saperi e conoscenze, ma anche di riflessione e costruzione di domande su quello che avveniva all'interno del gruppo. Nella narrazione ci si è mossi in un'area transizionale, dove i criteri del mondo reale, le rappresentazioni della realtà, sono state messe in discussione e nello stesso tempo non sono state negate. Siamo inoltre partiti dalla considerazione che l'oggetto di riflessione fosse inseparabile dalla dinamica di gruppo, che ciò che si apprendeva procedesse in maniera intrecciata con lo stare insieme. Le dinamiche tra i partecipanti, così come le rappresentazioni del gruppo rispetto agli obiettivi, le possibili fantasie emerse nel trattare un simile argomento, sono state considerate centrali in quanto mezzo di riflessione e di esplorazione. Si tratta, a ben vedere, di tener conto da un lato della dinamica della relazione, dall'altro del problema specifico situato all'esterno. Questa è stata ritenuta una condizione imprescindibile per poter effettuare un'analisi critica che riguardasse sia il contesto del gruppo interno che il contesto sociale.